Prisma, tutti i colori dell'attualità.
Sono le 8:41 minuti e buongiorno anche da Prisma. Eccoci in diretta come tutti i giorni fino alle 10. Lorenzo Ghidini al microfono, Massimo Alberti in redazione. Nel giorno in cui si apre il vertice europeo dei capi di Stato e di Governo, il Consiglio europeo a Granada, dove, come vi abbiamo già raccontato nel giornale radio, come avete sentito dalla lettura dei giornali, si parlerà di immigrazione, di guerra in Ucraina. Noi ci concentreremo sulla questione dell'immigrazione stamattina qui a Prisma, anche perché il governo, anche nelle parole ieri del ministro della giustizia Nordio, ha annunciato una battaglia per far valere il suo decreto Cutro anche davanti ai tribunali, che cominciano ad avere dei dubbi. Sono già due le sentenze in pochi giorni che picconano, potremmo dire così, la lettera di quel decreto. Torneremo sull'incidente di Mestre con riguardo alla manutenzione delle strade e delle autostrade italiane, perché naturalmente adesso il dubbio principale è se quel guardrail che il bus ha sfondato fosse stato, diciamo, più solido, fosse stato tenuto meglio, sarebbe successo lo stesso. E ancora torneremo su quello che era stato chiamato il Me Too nella pubblicità. Non so se ricordate, poco prima dell'estate era scoppiato il caso di una chat in una grande azienda di advertising. Ebbene, la nostra collaboratrice da Torino, Rita Rapisardi, è andata avanti con questa indagine anche insieme a un collettivo che sta raccogliendo le denunce delle donne, sostanzialmente tutte donne che lavorano nelle agenzie di pubblicità, sugli atteggiamenti sessisti e le molestie sul luogo di lavoro. Ci racconterà Rita che cosa è saltato fuori. E infine, nell'ultima parte, parleremo ancora di trasporti, però di trasporto pubblico locale qui in Regione Lombardia, tutti i servizi di Trenord. E infine una segnalazione per un convegno che si terrà a Milano nei prossimi giorni in ricordo di Michele Achilli. Credo che alcune di voi lo abbiano conosciuto, sicuramente lo ricordate, è stato il leader della sinistra del Partito Socialista qui a Milano in anni passati, è mancato ad agosto, e è stato anche quasi un fondatore di Radio Popolare. Dopo vi raccontiamo perché, per chi non ricorda quegli anni. Saluto subito la prima ospite di Prisma di quest'oggi, che è Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale. Bentrovata Annalisa, ciao.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, ieri hanno trovato, o l'altro ieri, insomma nelle scorse ore, hanno trovato un accordo, in particolare Italia e Germania, in vista del Consiglio europeo che si apre a Granada, un accordo sul nuovo regolamento per il ricollocamento dei migranti. La Germania ha ritirato l'emendamento, diciamo così, in difesa delle ONG, cioè per dire che non sono tra chi strumentalizza i flussi migratori ai danni dei paesi membri. La Meloni ha cantato vittoria. In realtà mi pare che su questo fronte non è che ci sia un cambio sostanziale, perché comunque si sposta la frase nel preambolo del testo senza nominare le ONG, ma scrivendo operazioni umanitarie. Ma insomma, come ci si è arrivati e cosa sblocca questo accordo rispetto alla questione immigrazione, come verrà discussa oggi e domani?
Sì, appunto, gli ambasciatori hanno trovato questo accordo di un ultimo pezzetto, diciamo, di quello che è la grande riforma delle regole comuni sull'asilo, che è il patto per l'immigrazione e l'asilo, di cui stiamo discutendo da diversi anni. Quest'ultima parte riguardava soprattutto la gestione della crisi, delle crisi nel caso in cui dovesse ripetersi un afflusso importante di richiedenti asilo in Europa, come era avvenuto nel biennio 2015-2016. Evidentemente, visti i numeri di quest'anno, che sono più o meno in linea con quelli di quegli anni, c'è stata appunto un'allerta e quindi un bisogno di velocizzare questo processo di approvazione. Tra l'altro la vera grande paura, il vero grande timore dei 27 paesi è che non si arrivi in realtà all'approvazione, perché di questo processo di riforma, che dovrebbe avvenire prima di giugno del 2024, quando ci saranno nuove elezioni e quindi una nuova commissione e un nuovo Parlamento. Ricordiamo che appunto il patto ora è al vaglio del Parlamento, quindi
cioè la riforma potrebbe tirare più in lungo della legislatura?
Esattamente, cioè la riforma potrebbe non essere approvata nel corso di questa legislatura e quindi poi l'anno prossimo bisognerebbe ricominciare da capo con una nuova commissione, un nuovo Parlamento. Dunque, diciamo, tensione, questa pressione fatta in questi mesi è dovuta a questo in sostanza, cioè c'è il rischio abbastanza alto che questa riforma poi di fatto non sia approvata prima dei tempi necessari, appunto, e prima della fine di questa legislatura europea.
Ma cosa dice questa riforma? Abbiamo più volte raccontato come in realtà non sia una modifica del famoso regolamento di Dublino.
È una modifica del regolamento di Dublino, ma non mette in discussione quello che è stato il principio cardine del regolamento di Dublino, quello contestato dai paesi di frontiera come l'Italia, cioè il principio del paese di primo ingresso. È a onere, è in carico dei paesi di primo ingresso in Europa l'esame delle domande d'asilo. Questo principio, che è stato molto contestato appunto soprattutto nel biennio 2015-2016, ma comunque sempre dai paesi di frontiera, rimane intatto. L'onere delle richieste di asilo è in capo ai paesi di frontiera. Entra un meccanismo di ricollocamento obbligatorio dei richiedenti asilo con un sistema di quote all'interno dell'Unione, da cui però ciascun governo può decidere di non partecipare in cambio dell'impegno di versare 20.000 euro in un fondo comune che andrà ai rimpatri.
Ecco, ma questo solo in caso di emergenza, è corretto?
Esatto, solo in caso di emergenza.
E chi stabilisce quando è emergenza?
Ci sono dei parametri che sono stati stabiliti, tra l'altro appunto la grande questione di quest'ultimo anello, appunto di quest'ultima parte che è stata discussa ieri, è la possibilità di fare massicciamente quello che abbiamo visto appunto in Italia stabilito dal decreto Cutro, cioè fare massicciamente delle operazioni accelerate di frontiera. Quindi l'idea è di rendere più veloce l'esame dell'asilo e farlo anche in condizioni di detenzione dei richiedenti asilo. Questa è la grande novità, diciamo, e novità che però contrasta con la legislazione nazionale e internazionale sul rispetto dei diritti umani. Quindi bisognerà vedere quanto poi tutto questo sia praticabile, come abbiamo visto appunto poi nei fatti detenere dei richiedenti asilo è complicato, e per fortuna insomma i tribunali nazionali fanno vincere, diciamo, i diritti fondamentali, le carte costituzionali e
sì, come abbiamo visto a Catania, a Firenze, proprio negli ultimissimi giorni. Un'ultima cosa, Annalisa, quindi per i paesi di primo ingresso come il nostro non è che sia molto migliorativo questo nuovo regolamento?
Questo l'abbiamo detto fin dal principio, non venendo meno questo principio, diciamo, del paese di primo ingresso e non favorendo i movimenti secondari, che è l'altra grande questione del regolamento Dublino, cioè quello che abbiamo detto sempre: molte persone, la maggior parte delle persone che arrivano in Italia non vogliono rimanere, ma vogliono raggiungere le loro famiglie, le loro comunità in altri paesi europei. Questo oggi è contrastato, è illegale, è contrastato dal regolamento Dublino e a questo non si mette mano, cioè i movimenti secondari sono comunque criminalizzati. No, non facendo questo, di fatto, come dicevamo, l'onere rimane sui paesi di primo ingresso, che in più avranno l'onere di costruire appunto questi centri di detenzione, con tutto quello che significa sia in termini economici sia in termini appunto di rispetto dei diritti.
Grazie mille Annalisa Camilli, alla prossima, buon lavoro.
Grazie a voi, a presto.
Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale, e ora ci colleghiamo con Vital Bazzolini, giurista editorialista di Domani. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie a voi.
Ecco, Annalisa Camilli già faceva riferimento al fatto, lei diceva ci sono alcuni tribunali che fanno valere i diritti fondamentali e le carte costituzionali, faceva riferimento alla recente sentenza di Catania e poi a quella di Firenze, il tribunale di Firenze, che mi pare anche più, diciamo, impegnativa per il governo, perché mette in discussione la lista dei paesi sicuri, no? La Tunisia è un paese non sicuro, dove quindi non bisogna rimpatriare i migranti. Ieri il ministro della giustizia Nordio ha confermato in Parlamento l'intenzione del governo di ricorrere contro la decisione della giudice di Catania, quella che non ha convalidato il trattenimento di 4 migranti nel centro di Pozzallo. Le chiedo questa battaglia del ministro Nordio, del governo, che battaglia sarà, su cosa si gioca, su cosa si basa?
Allora, diciamo subito che il ricorso contro il provvedimento della giudice di Catania è in corso di predisposizione, quindi insomma siamo in attesa di vedere quelle che saranno le motivazioni. Però dobbiamo dire intanto che effettivamente queste due pronunce, quindi quella della giudice di Catania in sede monocratica e quella del Tribunale di Firenze in sede collegiale, quindi insomma con un consesso di 3 giudici, infliggono effettivamente un colpo abbastanza importante a quelle che sono le strategie del governo e in particolare del Viminale sull'immigrazione, e lo infliggono per profili diversi. Perché da una parte in relazione appunto ai casi concreti esaminati per Catania, 4 richiedenti asilo, un richiedente asilo invece per il Tribunale di Firenze, quindi sono pronunce relative a dei casi concreti, ecco, il giudice di Catania prende in considerazione alcuni di quelli che sono i pilastri dei appunto della strategia del governo. Da un lato il trattenimento dei richiedenti asilo che provengono da paesi sicuri per 4 settimane. Allora, qui il giudice di Catania dice: è vero che anche le direttive europee prevedono delle ipotesi di trattenimento, ma il trattenimento va valutato caso per caso, cioè il fatto che delle persone provengano da paesi reputati sicuri non significa che non debba essere considerata la loro situazione personale, cioè potrebbero essere delle persone che hanno comunque diritto a protezione internazionale, in quanto comunque la loro situazione personale in quel paese è una situazione che può subire comunque, può essere esposta a danni, pregiudizi o altro. Quindi questo è il primo punto. Il governo invece prevede questo trattenimento in maniera del tutto generalizzata. In secondo luogo l'Italia, sempre, e tutti questi rilievi attengono al decreto Cutro, i giudici lo stanno praticamente smontando pezzo a pezzo. Il secondo punto previsto sempre dal decreto Cutro è comunque il trattenimento presso zone di frontiera, sono definite in questo modo. Anche questo è previsto da una direttiva comunitaria, ma qual è il problema? Che l'Italia, con una specie di finzione giuridica, ha fatto diventare zone di frontiera città come Brindisi, Taranto, Ragusa, e allora questo non è consentito dalla direttiva UE, nel senso che le zone di frontiera o di transito debbono essere effettivamente proprio posizionate ai confini, per cui far diventare zone di frontiera dei posti, delle città che non lo sono, significa distorcere quello che è la norma europea. E allora qual è il punto? Il punto è, come dice la giudice, come spiega la giudice di Catania, che quando il recepimento di una direttiva europea avviene in maniera non conforme alla direttiva stessa, comunque prevale il diritto europeo e quindi la giudice a un certo punto ha detto: disapplico la norma italiana per applicare invece appunto quella europea, certo, corretta. Terzo punto di Catania, la garanzia finanziaria. Anche lì l'Italia ha fissato una garanzia di 5.000 euro per evitare questo trattenimento, ma anche la garanzia deve essere vista, applicata caso per caso, esattamente come il trattenimento. E... dal tribunale di Catania, ah, mi scusi.
Sì, no, perché abbiamo solo un paio di minuti e quindi è importante anche che parliamo di Firenze, perché appunto Firenze, c'è proprio il tema, esatto, della lista dei paesi sicuri, non è da
sicuri.
Poco.
Allora, la lista dei paesi sicuri, allora abbiamo detto, già l'Italia fa una forzatura dicendo tutti i migranti che provengono dai paesi sicuri debbono essere trattenuti in questi centri di rimpatrio, che sono dei centri di detenzione. Abbiamo visto come la giudice di Catania li smonta questo assunto. E qui invece i giudici di Trieste vanno addirittura ancora
di Firenze.
Più, i giudici di Firenze, mi scusi, vanno ancora più a monte, e cioè dicono: ma siamo sicuri che siano davvero paesi sicuri? Prendono in considerazione la Tunisia. E allora, qui dobbiamo chiarire qual è il punto. Il giudice non si ingerisce nelle scelte del governo, nel senso di dire: ah, per me la Tunisia non è un paese sicuro. Il giudice ha tuttavia diritto di valutare come si è arrivati a dire quello è un paese sicuro. In questo caso il tribunale eccepisce al governo di non aver considerato tutta una serie di documenti e non aver seguito l'iter previsto per la valutazione dei requisiti di sicurezza di un paese. Questo iter è codificato nella direttiva comunitaria, risulta da una scheda presso la Farnesina, condivisa anche con il Viminale, e secondo il tribunale ci sarebbero delle carenze nell'iter di definizione della sicurezza del paese. Soprattutto questa deve essere una verifica continua, cioè non basta aver detto nel 2019 o aver detto a marzo, ribadito a marzo 2023, che la Tunisia è un paese sicuro. Siccome è un paese in cui c'è una evoluzione antidemocratica, come stiamo vedendo negli ultimi mesi, la verifica dei requisiti di sicurezza deve essere costante, ed è ciò che i giudici appunto imputano al governo di non aver fatto. Quindi attenzione quando vi dicono: i giudici non possono ingerirsi nelle scelte del governo. Vero, ma i giudici possono sindacare l'adozione di un certo atto amministrativo, come il decreto del Ministero degli Esteri che definisce la lista dei paesi sicuri.
Dobbiamo fermarci qui, dottoressa Zolini, la ringrazio molto, ma purtroppo i blocchi pubblicitari sono impietosi e ci interrompono se facciamo troppo ritardo. Grazie, è stata chiarissima e alla prossima.
Grazie a voi, arrivederci, buona giornata.
Vital Bazzolini, giurista, editorialista di Domani. Abbiamo proprio il blocco da mandare in onda per forza e ci risentiamo subito dopo con la seconda parte di Prisma. I Cardigans con i Raise and Rewind, sono le 9:06 minuti e questo è Prisma sulle frequenze di Radio Popolare. Torniamo sull'incidente che c'è stato due sere fa su quel cavalcavia di Mestre con il pullman che ha sfondato il guardrail, ancora non si sa per quali cause precisamente, ed è caduto sulla strada sottostante. 21 sono le vittime, ma ci sono alcuni feriti in gravi condizioni, quindi in realtà purtroppo è possibile anche che il numero dei morti aumenti. Naturalmente le indagini sono già partite. C'è una questione che riguarda il guardrail, forse le immagini le avrete visto, è proprio una ringhiera un po' striminzita che con un pullman di quelle dimensioni non ha tenuto, però forse c'è qualche colpa nella manutenzione, nella mancata manutenzione, il tema della sicurezza delle strade e delle autostrade, perché poi i guardrail un po' striminziti purtroppo li vediamo abbastanza frequentemente quando viaggiamo in macchina o altri mezzi. E allora Andrea Monti ne ha parlato con Domenico Musicco, avvocato e presidente di Avis Onlus, cioè è l'associazione delle vittime degli incidenti stradali. Sentiamolo, allora, si chiama Domenico Musicco.
Beh, è evidente che quello che è successo non è solo dovuto a un fattore umano, non è solo il malore eventuale dell'autista del pullman ad avere causato questa tragedia enorme. Dalla prima ricostruzione, dalle prime immagini, ieri già dai primi servizi televisivi avevo subito compreso che ci sono delle carenze strutturali. In particolare la mia attenzione si è puntata sul guardrail, che non è comunque un guardrail che poteva mettere in sicurezza una strada di quella importanza e soprattutto un cavalcavia dove passavano e passano centinaia di mezzi pesanti ogni giorno. Si è appurato che la strada era del Ministero, era in carico al Ministero delle Infrastrutture fino a 10 anni fa e poi era stata passata in gestione al Comune di Venezia. Diciamo che però su quella strada non vengono fatti lavori da più di 10 anni, nel senso che il guardrail in questione è un guardrail molto, molto vecchio, di vecchio tipo, ha una sola onda e non ha tre onde come quello che sarebbe dovuto essere previsto in quella strada, che avrebbe potuto fermare l'urto del pullman. Le colpe ci sono, andranno poi accertate nell'inchiesta della procura, ma insomma mi sembra evidente che il guardrail ha giocato un ruolo determinante nell'incidente.
L'assessore comunale alla mobilità ha detto: non c'è guardrail al mondo che possa reggere un autobus che si rovescia.
Mi sembra un'affermazione piuttosto imprudente, c'è un'inchiesta della procura, mi pare un'affermazione piuttosto azzardata, anche perché è probabile che invece o un New Jersey o un guardrail di nuova generazione avrebbe potuto evitare la tragedia, perché si parla poi di un pullman che non è che è uscito violentemente di strada, ma si è semplicemente accostato, appoggiato al guardrail. Il semplice fatto di essersi appoggiato poi l'ha proiettato giù dal viadotto.
E fa pensare anche a quello che è successo pochi giorni fa, quando l'ex amministratore delle autostrade è stato condannato per la strage di Avellino, dove 10 anni fa un autobus sfondò, anche in quel caso un guardrail, morirono 40 persone, e nel processo uno degli aspetti centrali era proprio lo stato di quel guardrail.
Sì, in quel caso era protezione New Jersey, che sarebbe stata idonea a contenere il pullman. Il problema di Avellino era che i bulloni, comunque i giunti tra un New Jersey e l'altro, erano arrugginiti ed erano deteriorati, quindi non hanno potuto ritenere il pullman. Nel caso di Avellino, il pullman era un pullman vecchissimo, non manutenuto, con una revisione scaduta e poi falsificata, quindi c'è anche un problema del pullman, però c'era un problema delle autostrade grosso come una casa. E nel caso di oggi, diciamo, il pullman è nuovo, completamente nuovo, aveva 35.000 km. La colpa principale, secondo me, è da imputare al guardrail, cioè nel senso che comunque saranno le perizie a stabilirlo, ma già a prima vista chiunque si accorge che un guardrail arrugginito, alto non più di un metro, in una strada con quel traffico veicolare e tutti i pullman turistici che passano ogni giorno sulla Venezia Mestre, un guardrail così non poteva essere lì.
A parte Venezia, a parte Avellino, c'è un tema generale della sicurezza di questo tipo di infrastrutture in Italia?
Beh, la questione specifica dei guardrail è una questione molto grossa. In Italia non sono mai stati messi i guardrail che sono in uso nella maggior parte dei paesi europei più avanzati, mi riferisco a Francia, Inghilterra, Germania, dove i guardrail sono i guardrail salva motociclisti. Da noi i guardrail sono ancora quelli del vecchio tipo, con i paletti, vere e proprie trappole per i motociclisti, causano ogni anno centinaia di morti, proprio perché il motociclista che va a sbattere su questi guardrail spesso ha dei danni enormi proprio per colpa del guardrail. Sono guardrail che non sono in Italia stati, diciamo, cambiati e revisionati. Il ministro Salvini parla di volerli mettere a norma e in sicurezza, ma insomma i lavori in Italia sono sempre molto lenti e quindi si tratta di vedere quando questi guardrail verranno messi a norma.
A proposito delle dichiarazioni delle autorità su quello che è successo, a proposito di Salvini che citava poco fa, Salvini ha detto che non è un problema di guardrail.
Beh, anche qui è un'affermazione molto, molto azzardata. Si sta appurando proprio il problema del guardrail di Venezia, del viadotto di Mestre, e quindi una dichiarazione da parte del ministro in questo senso mi sembra proprio fuori luogo, nel senso che prima avrebbe dovuto accertare o seguire le indicazioni della procura e poi affermare una cosa del genere, anche perché col ruolo istituzionale che ha di ministro delle infrastrutture dire una cosa del genere mi sembra quantomeno azzardato, comunque secondo me anche molto sbagliato, perché se si vede la dinamica dell'urto e ci sono le immagini, si vede che il pullman striscia a velocità moderata il guardrail, poi viene proiettato, quasi sbalzato, giù dal viadotto.
Ed era l'opinione di Domenico Musicco, avvocato e presidente dell'Associazione Vittime degli Incidenti Stradali. That I haven't already heard. I'm just trying to find a decent melody, a song that I can sing in my own company. I never thought you were a fool, but darling, look at you. Oh, you gotta stand up straight. Ricorderete senz'altro quando è, diciamo, esploso il movimento, chiamiamolo così, del Me Too, partito dal mondo dello spettacolo negli Stati Uniti, dove le donne che ci lavorano hanno cominciato a parlare delle molestie e delle violenze sistematiche che hanno subito negli anni, facendo anche nomi e cognomi di attori, registi, produttori famosi. Alcuni poi sono anche ovviamente stati messi sotto inchiesta, altri hanno sostanzialmente concluso la loro carriera, altri poi nei tribunali sono stati riabilitati, ma insomma da lì non è stato più lo stesso. In Italia forse queste denunce sono state sono arrivate un po' più in ritardo, sono state un po' più timide, però in realtà comunque ce ne sono state, ne abbiamo parlato anche in questa trasmissione. Nello scorso giugno un caso come questo è scoppiato nel mondo della pubblicità, delle agenzie pubblicitarie, e era saltata fuori che in una agenzia di pubblicità che si chiama We Are Social c'era una chat degli uomini che ci lavorano, dirigenti ma non solo, la chat degli 80, erano praticamente tutti dentro in questa chat dove si facevano commenti, si facevano girare fotografie, classifiche sulle colleghe, frasi, va bene, insomma me le potete immaginare. Ebbene, da allora, da quando è scoppiato quel caso, centinaia di testimonianze di donne in particolare, ma anche di persone, diciamo, della comunità LGBTQ, hanno portato le loro testimonianze su oltre 200 agenzie pubblicitarie e le hanno portate in particolare a un collettivo che si chiama REB, non so come si dica, Rebellion Rebuilding Rebooting, che si è proprio incaricato di raccogliere le testimonianze di queste donne e di renderle pubbliche. L'Espresso ha pubblicato la settimana scorsa un'inchiesta su questo che è stata intitolata Sessismo, il lato oscuro dei creativi, il Me Too della reclame si allarga, e noi volentieri riprendiamo questa inchiesta anche perché l'autrice è la nostra collaboratrice da Torino, Rita Rapisardi. Ciao Rita, ben trovata, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutte e tutti.
Allora, che tipo di quadro è emerso da tutte queste, che sono veramente tantissime testimonianze per poterle, no, liquidare come storie isolate?
Sì, è emerso un quadro molto più complesso e radicato di quello che uno può immaginare dal di fuori. Io stessa comunque non conosco l'ambiente pubblicitario, non ho mai lavorato nell'ambiente pubblicitario e sicuramente per quanto riguarda sessismo, ma anche problematiche legate al lavoro, di cui parlo anche nell'inchiesta, ci sono approfondimenti magari su altre categorie, no? Vediamo più spesso giustamente inchieste in cui si parla dello sfruttamento lavorativo o del sessismo, appunto ad esempio all'interno del mondo dello spettacolo, anche qui in Italia c'era stato qualcosina, no? Negli ultimi anni riguardanti attrici e donne dello spettacolo. Ecco, forse queste agenzie, questi uffici, quelli di cui parlo io, poi in particolare sono le agenzie pubblicitarie, rimangono un po' nell'ombra, eppure non sono assolutamente immuni da quelli che sono poi i meccanismi maschilisti e che conosciamo, che appunto sono un problema certamente strutturale. Ovviamente la mia inchiesta si focalizza sulle agenzie pubblicitarie e sicuramente non, diciamo, le donne che ci lavorano e che ci hanno lavorato, perché non è ovviamente una questione legata solo adesso, ma ci sono testimonianze che parlano anche comunque degli anni 70-80, dove viene considerato il periodo d'oro della pubblicità, dove comunque i budget erano altissimi, queste agenzie erano molto, avevano molta libertà, dove c'erano creativi pagati, cioè pagati bene per fare il loro lavoro, e dove anche i stessi clienti si combattevano tra di loro per avere alcuni creativi. Adesso, diciamo, la situazione è un po' cambiata da questo punto di vista, cioè dal punto di vista, diciamo, della possibilità economica, la pubblicità paga meno. Dagli anni 90 è iniziato a esserci questo cambiamento, dai 2000 poi è cambiato tutto anche con l'avvento del digitale. Però ecco, le molestie sono rimaste.
Ecco, di che cosa stiamo parlando? Facciamo degli esempi di cosa mediamente potremmo dire subiscono le donne che lavorano in quell'ambiente, in base a queste che, ripeto, sono centinaia di testimonianze.
Si va da molestie verbali, quindi quelle che solitamente vediamo classificate come battutine o prese in giro, che in realtà sono vere e proprie molestie, quindi apprezzamenti al fisico, proposte sessuali, commenti non richiesti che riguardano appunto magari un aspetto della persona, della donna, e ovviamente, come dicevi anche tu, questo avviene anche per comunità LGBT, quindi anche lì ci sono frasi apertamente omofobe. Anche ho avuto testimonianze anche per quanto riguarda razzismo, transfobia, molestie fisiche. Quindi
ci sono donne che hanno raccontato di aver deciso di andare al lavoro vestite male, trasandate, come posso dire, per evitare no, di stimolare, come se poi la colpa, no, come al solito.
Sì, andare comunque in un ambiente, ho parlato veramente con tante donne, e andare in un ambiente in cui tutto questo è normalizzato, quindi anche la molestia ad esempio fisica, la strusciata, la palpatina, l'abbraccio non richiesto, fino a cose più gravi, o sapere che all'interno della propria agenzia c'è una chat, perché ovviamente We Are Social non è l'unica, parlo anche di altre agenzie nell'inchiesta, e tra l'altro le segnalazioni che sono arrivate sono all'incirca una quindicina, è una pratica molto più diffusa di quello che si crede, e appunto alcune donne nell'agenzia sono consapevoli anche dell'esistenza di queste chat, a differenza di quello che accadeva via social. Andare in un ambiente che normalizza tutto questo, dove appunto tantissime donne mi hanno detto che è come un sottofondo continuo nella propria giornata lavorativa, la molestia verbale, il commento, la palpatina, il sorrisino, cioè quel modo di scherzare che non è scherzare, perché lo scherzo di solito prevede che entrambe le persone ridano, invece di qua ci sono delle donne che non ridono, e anzi si sentono violate sotto vari punti di vista. Fa in modo che esse insomma si sentano sbagliate, quindi rivittimizzate, anche se provano ad alzare la voce. C'è un meccanismo insomma per cui, se anche poi tutto questo è calato dall'alto, quindi ad esempio i CEO o i responsabili delle agenzie sono i primi a perpetuare questi comportamenti, tutti al di sotto si sentono ovviamente autorizzati dall'ultimo, certo, appunto degli enti, degli stagisti, ad avere questi comportamenti nei confronti delle donne che a volte non possono fare niente, e quindi più che altro accumulano dentro di loro tutta questa, diciamo, sofferenza, quest'ansia, questo malessere, e lo tramutano in comportamenti di cui neanche loro lì per lì si rendono conto. Come dicevi tu, ad esempio, fare attenzione al mattino come ti vesti, ma non se ne rendono magari conto subito, una volta se ne rendono conto dopo anni.
Certo, per quello, ad poi esempio, anche questa inchiesta sicuramente avrà aiutato. Rita, noi dobbiamo fermarci qua perché abbiamo il giornale radio adesso, poi non anticipiamo neanche tanto, inviterei gli ascoltatori e le ascoltatrici a recuperare l'Espresso dove è pubblicato, oppure online, immagino si possa anche...
Sì, anche online è free.
Ecco, chi vuole leggerla. Benissimo, benissimo, anche perché noi siamo state, come dire, eleganti, ma ci sono gli screenshot che sono veramente impressionanti delle chat dei maschi e delle segnalazioni che queste donne hanno mandato al collettivo che ha raccolto molta parte di queste testimonianze.
Seguite Reb, ecco. Mi raccomando.
Reb anche su Instagram e Facebook, immagino.
Instagram. Lavorano soprattutto.
Rita Rapisardi, grazie e complimenti. Sappiamo che insomma stai anche subendo pressioni, querele per aver fatto nomi e cognomi, quindi dai, e ci risentiamo presto, ciao.
Grazie, ciao.
Linea al giornale radio, ci risentiamo subito dopo per l'ultima parte di Prisma. Reb su Instagram oppure l'articolo sull'Espresso di Rita Rapisardi su il Me Too nel mondo della pubblicità. On which you found a love, it then you twitch, you felt that itch in your petticoat, your pretty, pretty petticoat. And then you smiled, he got wild, you didn't understand that there's money to be made. Beauty is a card that must get played by organization. But ooh la, she was such a good girl to me.
I know you girl in all situations. But ooh la, she was such a good girl to me.
Minuti qui su Radio Popolare, l'ultima parte di Prisma fino alle 10 o poco prima. Chi di voi va al lavoro viaggiando con Trenord lo sa, insomma, meglio di me, ma certamente qui a Radio Popolare sempre abbiamo raccontato dei tanti disservizi di questa compagnia. Ebbene, la regione Lombardia ha affidato appunto a Trenord il trasporto ferroviario regionale per altri 9 anni. Questo è stato deciso un paio di mesi fa. Le opposizioni avevano protestato, avevano fatto alcuni rilievi all'autorità nazionale dei trasporti. Ora l'affidamento è definitivo, ma con ogni evidenza la qualità del servizio non è salvaguardata. ONLIT, l'Osservatorio Nazionale Liberalizzazioni nei Trasporti e nelle Infrastrutture, quindi un gruppo di avvocati, economisti, esperti vari, ha analizzato il contratto di servizio e noi siamo al telefono con Dario Balotta, che è il coordinatore appunto di ONLIT. Benvenuto Balotta, ben trovato.
Grazie a tutti voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ecco, quindi si va avanti ancora 9 anni con Trenord, con un'assegnazione che è stata senza gara, è corretto?
Sì, esatto. No, la gara purtroppo in Italia non è ancora obbligatoria, lo è un pochino di più in tutta Europa e si sono fatte le gare con ottimi risultati, riducendo i costi, aumentando i servizi e mantenendo le prerogative dei diritti sindacali, quindi gare con dispositivi sociali che assicurano che il cambiamento non sia un cambiamento al ribasso, ma sia lo stesso cambiamento dal punto di vista normativo e dal punto di vista salariale. Precisiamo questo perché non dobbiamo confondere liberalizzazione con privatizzazione. La Regione Lombardia 10 anni fa con il presidente Formigoni aveva detto: noi ridurremo i costi, faremo economie di scala, economie di scopo, aboliremo la conflittualità sindacale e faremo meglio delle ferrovie dello Stato. Dopo 11 anni la Regione chiede all'autority dei trasporti i nuovi 10 anni di contratto di servizio, di affidamento del servizio, non fa un bilancio, non dice cosa è successo, non dice che i costi sono aumentati, che la puntualità di Trenord è inferiore ai cattivi statalisti delle ferrovie dello Stato, perché non dimentichiamo che Formigoni aveva detto: noi vogliamo il federalismo ferroviario. Ecco. Questo è stato il risultato. Anche dal punto di vista sindacale c'è uno sciopero al mese, anzi qualche volta uno sciopero e mezzo al mese. Quindi i poveri pendolari, oltre che vedersi i treni che non vanno, i treni soppressi, i treni caldi d'estate e freddi d'inverno, si beccano anche ogni venerdì al mese, un venerdì al mese, forse anche di più, uno sciopero dei dipendenti, i quali non ne possono più della gestione arrogante di Trenord anche dal punto di vista sindacale.
Ma la domanda è: perché la Regione affida sempre ancora per altri 9 anni in questa situazione il servizio a Trenord?
Perché la fida praticamente a se stessa. La Regione Lombardia è il programmatore dei servizi ferroviari e quindi è quella che dice: tu devi andare 4 volte a Bergamo, 10 volte a Cremona, Pavia, eccetera, eccetera. È quella che paga questi servizi qua ed è anche la proprietaria al 50% di Trenord, con un patto sindacale però che stabilisce che tutte le cariche principali e il comando dell'azienda ce l'ha la Regione Lombardia. Quindi la Regione Lombardia fa tante parti in commedia, è in pieno conflitto di interesse perché praticamente si compra e si vende i servizi. Ovviamente nominando lei tutto lo staff dirigenziale, come questo famoso amministratore delegato che si è aumentato qualche giorno fa del 20% la sua remunerazione nonostante i servizi facciano pietà, quindi senza risultati, senza nessun rapporto con un piano industriale, con delle dinamiche di impresa, la Regione Lombardia nomina i suoi presidenti, nomina i suoi amministratori delegati ed è chiaro che non può dire che sono incapaci perché li ha nominati lei. Questo è un pochino il punto. Quindi è praticamente un controllo di una grande azienda pubblica che è un'azienda consociativa, che è un'azienda che è stata più di una volta tirata in ballo per degli scandali, sia per quanto riguarda gli appalti che per quanto riguarda anche purtroppo le attività lavorative. Molti si ricordano lo scandalo degli straordinari dei macchinisti. Insomma, è un'azienda che ogni giorno c'ha un problema. Per esempio nel 2018 ho fatto un piano d'emergenza di soppressione dei treni che è durato fino al 2020. In quell'occasione noi scrivemmo all'autorità dicendo: ma questi qua sono in una situazione in cui bisognerebbe dichiarare inadempiente anche rispetto allo stesso contratto che hanno fatto con se stessi. C'erano le condizioni dell'inadempienza e ai sensi dell'allora articolo 39 del vecchio contratto di servizio si poteva e si doveva ritirare la concessione a Trenord. Niente di tutto questo.
Ecco, voi purtroppo, come Onlit, però insomma non rinunciate, mi pare, come osservatorio e avete fatto un'esperienza posto, no, all'autorità di regolazione nazionale.
Esattamente, gli abbiamo detto, guarda che non puoi fargliela passare liscia così, bisogna esaminare le carte che ti hanno dato, noi le abbiamo viste e queste carte contengono delle parecchie omissioni, non fanno delle valutazioni oggettive e poi dovrebbe essere stato almeno un advisor a dire quali sono le nuove performance o quali potrebbero essere le nuove performance di Trenord. Insomma, non c'è assolutamente da fidarsi, perché il rischio è quello che se ART, l'autorità dei trasporti, dice di sì e ci teniamo per 10 anni ancora un'azienda inefficiente, mentre urge per l'ambiente della Lombardia, per il traffico della Lombardia, per la vivibilità dei cittadini lombardi, avere dei treni che siano dei treni che funzionano, non parlare di rivoluzioni idrogeno, ma ogni giorno a Lecco l'altro giorno, a Mantova l'altro giorno, a Voghera,
Milano Piacenza
fa.
Segnalazione di un'ascoltatrice che si chiama Iole in questo momento.
Ecco, tutti i giorni ci sono dei servizi, è vero, non tutte le colpe sono di Trenord, c'è anche RFI che ha le sue, però questo non giustifica dei treni che sono assolutamente inefficienti e delle condizioni che la Lombardia non dovrebbe e non potrebbe permettersi, altro che siamo i migliori, motore di qui, motore di là, i motori veri lo si vedono essenzialmente dalla qualità dei servizi pubblici e la qualità dei servizi pubblici, in particolare quelli dei trasporti, per non parlare poi degli autobus che sono introvabili e poi parliamoci chiaro, nel 2023 uno non può andare in biglietteria e comprare un biglietto per un giorno da Milano a Manerbio utilizzando sia il treno che l'autobus, tanto per fare un esempio. Bisogna comprare un abbonamento mensile per poter andare sia su un treno che su un autobus, mentre in tutta Europa, anche questa è un'innovazione che c'è da 30 anni, c'è l'integrazione tarifaria, mentre Trenord, e lo scrive ancora, vuole avere la prerogativa delle sue tariffe, cioè le sue tariffe non possono essere vendute da nessun altro, ecco, se non attraverso un abbonamento nazionale annuale che nessuno ha più i soldi per comprare, perché adesso non c'è più nessuno che fa gli abbonamenti annuali, anche perché un posto di lavoro per un anno non c'è nessuno che te lo regala e quindi non hai neanche quella condizione lì.
Balotta, riaggiorniamoci, vediamo se l'autorità risponderà al vostro esposto, che cosa vi dirà. Intanto questa purtroppo la situazione. Grazie per essere stato con noi.
Molto volentieri, tanti saluti a tutti gli ascoltatori e grazie a voi.
Arrivederci a Dario Balotta, coordinatore dell'ONLIT, l'Osservatorio Nazionale Liberalizzazioni nei Trasporti e nelle Infrastrutture. In chiusura di questa puntata volentieri ospitiamo una proposta per martedì prossimo 10 ottobre nel pomeriggio in sala Alessia Palazzo Marino qui a Milano. Ci sarà un convegno per ricordare la figura di Michele Achilli, che è morto lo scorso agosto, leader della sinistra lombardiana nel PSI milanese, deputato per molti anni. E beh, Michele Achilli fa parte anche della nostra storia, della storia di Radio Popolare, perché tra la fine del 1975 e l'inizio del 76 la sinistra socialista da lui guidata qui in città fu tra le forze politiche e sindacali che hanno fondato la nostra radio. Allora noi siamo in diretta con Roberto Biscardini, socialista da sempre, già consigliere comunale di Milano, assessore regionale, senatore, soprattutto ha condiviso molte battaglie con Michele Achilli. Buongiorno Biscardini, ben trovato.
Buongiorno a voi, eccoci qua.
Allora, io ho fatto una estrema sintesi, ma insomma, che cosa racconterete di Achilli martedì in questo convegno che ci proponete?
La storia di Michele Achilli è legata in buona parte anche alla storia di Milano, avendo lui iniziato la propria vita amministrativa proprio sui banchi del Consiglio Comunale di Milano con le prime battaglie per il problema della casa, partendo da Milano. Poi lui divenne nel 1967 deputato, rimase deputato per molti anni e poi senatore fino al 1992, e da lì c'è un lungo corso, diciamo, di una politica che aveva molti aspetti, come dire, del riformismo socialista di sinistra di allora. Il primo, che peraltro a mio avviso oggi possono essere ricordati anche per la loro attualità, queste problematiche, queste sue attenzioni. Dobbiamo non dimenticare che la prima fase della sua attività politica furono le battaglie per la casa.
Già.
Fu lui che propose e riuscì ad approvare in Parlamento la legge Ponte del 67, ma soprattutto la legge della casa, che si chiamava così, 865, quella che consentiva di dare la casa a tutti, anche a coloro che non avevano i soldi per comprarne una. E quindi un problema di estrema attualità che oggi, a 40 anni di distanza, 50 anni di distanza, abbiamo un peggioramento, perché quella legge poi è stata sempre meno attuata, sempre meno finanziata, non ci sono case popolari per tutti, non ci sono cooperative a proprietà indivisa. Fu quella, per esempio, l'inizio di una nostra battaglia comune. Poi l'attualità di Achilli è nella politica per la pace, tema che oggi è di grandissima attualità. Fu lui, qualche volta anche in contrapposizione alle linee del PSI di allora, a essere l'uomo del disarmo, l'uomo per la non installazione degli euromissili, l'uomo della cooperazione internazionale, che poi costruì relazioni fortissime con il Medio Oriente, fino ad essere diventato un referente di Arafat, e fu lui a ottenere prima nel partito e poi nel Parlamento, per esempio, il riconoscimento dell'OLP. Fu il Partito Socialista il primo partito italiano a chiedere il riconoscimento dei palestinesi. Infine il tema socialista, che oggi è fondamentale, o dovrebbe essere fondamentale, per dare alla sinistra una prospettiva che sembra non averla più. E lui si è battuto molte volte anche contro Craxi, contro il partito, per abbandonare una linea di alleanza con la Democrazia Cristiana e per cercare di costruire una strategia unitaria della sinistra italiana. Tema oggi di assoluta importanza, a mio avviso, perché la sinistra è debole, la destra è sempre più forte, la destra politica governa l'Italia, la destra economica governa il mondo, il capitalismo è più forte, il liberismo anche. E quindi sono battaglie che
sono, esatto, le battaglie da riscoprire proprio in questa fase, effettivamente. Purtroppo Achilli ci ha lasciati, ma la sua eredità va coltivata. Michele Achilli, socialista, dalle riforme di struttura alla giustizia sociale, dai diritti alla pace nel mondo. E questo è il titolo che avete dato a questo convegno, dove parlerai tu, parlerà Susanna Camusso, Bianca Locatelli, Claudio Martelli, anche il nostro caro amico e collaboratore Alfredo Somoza, che parteciperà, e Simone Colarizzi, tanti altri, insomma. Quindi
Somoza è presidente del Licei, che fondò, certo, appunto Achilli.
Giusto,
50 anni fa.
Ecco il collegamento. Bene, Biscardini, grazie. Allora, appuntamento martedì pomeriggio 17:30 in Sala Alessi, qui a Palazzo Marino di Milano.
Grazie a voi.
Arrivederci. Grazie. Prisma vi dà appuntamento a domattina, venerdì, 8:35 circa, sulle frequenze di Radio Popolare. Buon proseguimento di giornata da Lorenza Ghidini e da Massimo Alberti. Ciao a tutti.